6 di sera Magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con la nuova mostra al Museo del Castello di San Materno ad Ascona dal titolo Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Poi parliamo di un tema delicato e purtroppo sempre attuale, pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Infine, la Fondazione Monte Verità propone oggi e domani Giardini in Arte, un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti e visioni condivise. Museo Castello San Materno di Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Nel corso dei secoli l'Italia ha sempre esercitato un forte richiamo sulle popolazioni del Nord Europa, dai pellegrini del Medioevo ai nobili uomini colti dei Grand Tour fino agli artisti dell'epoca moderna. Anche tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il paese della dolce vita continuava a essere una meta privilegiata e una fonte inesauribile di ispirazione, nonché un vivace crocevia di scambi culturali. In particolare gli artisti sono stati attratti dalla straordinaria ricchezza del patrimonio artistico e architettonico italiano, dall'antichità al Rinascimento fino al Barocco, oltre che dai paesaggi e dalla luce mediterranea. Allo stesso tempo la vita semplice e autentica delle comunità locali appariva come un'alternativa alle trasformazioni dell'industrializzazione e alle tensioni politiche che attraversavano l'Europa a nord delle Alpi. La dottoressa Sara Kinzel, storica dell'arte, che ha scritto un prezioso contributo nel catalogo della mostra, ci illustra appunto la storia di questi artisti tedeschi in Italia dal 1865 al 1915.
L'Italia è da sempre, come sappiamo bene, una meta prediletta per gli artisti tedeschi. Si pensi soltanto ad Albrecht Dürer e ai suoi due viaggi in Italia tra il 4 e il 500. Nell'Ottocento l'interesse da parte dei tedeschi, ovvero dobbiamo parlare degli artisti di lingua tedesca, perché venivano anche dall'Austria, dall'Ungheria o dalla Svizzera, il loro interesse per l'Italia raggiunge l'apice. Diverse accademie bandiscono i cosiddetti premi di Roma, che erano un'occasione per gli studenti più talentuosi di farsi finanziare viaggi in Italia e appunto a Roma. Ma anche indipendentemente dai sostegni accademici, tanti artisti andavano per conto loro in Italia. Viaggiare diventava più facile per tutti in questo periodo. L'ingrandimento della rete ferroviaria rendeva molto più semplice il viaggio in Italia. Con l'apertura della tratta del Brennero nel 1867 si poteva viaggiare da Monaco a Roma senza cambi, una grande rivoluzione. Nell'Ottocento alcuni centrali momenti per l'evoluzione della pittura tedesca sono da collocare in Italia. Tanti movimenti artistici importanti dell'epoca come i Nazareni e i pittori romantici all'inizio del secolo o i famosi Deutschrömer, tra cui Arnold Böcklin, che è svizzero, Anselm Feuerbach e Hans von Marais, non solo viaggiavano in Italia, ma trascorrevano lì anche una parte notevole della loro carriera artistica. Solo negli ultimi anni si è scoperto però che non finisce qui. Negli ultimi decenni dell'Ottocento e fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che sarà poi una vera e propria cesura, l'entusiasmo per l'Italia da parte degli artisti di lingua tedesca rimane costante. La mostra al Museo Castello San Materno si dedica proprio a queste nuove generazioni di artisti che seguono le orme dei classici Deutschrömer. 14 di loro vengono presentati, alcuni ben conosciuti come Max Klinger o Adolf Menzel, altri meno noti, ma assolutamente degni di essere riscoperti, come il pittore ungherese Adolf Jeremy Hirschel e il suo collega Sigmund Lipinski da Berlino.
Dottoressa, lei ha citato Roma, ma era solo Roma il luogo prediletto per questi artisti o c'erano altri luoghi in Italia dove si recavano?
Gli artisti che viaggiavano in Italia alla fine dell'Ottocento avevano due principali interessi: conoscere dal vivo la grande arte del passato, soprattutto dell'antichità e del Rinascimento, e poi vedere con i loro occhi il paesaggio italiano. Le specie di piante, i fiori diffusi nel meridione, la luce del sud, completamente diverso da quello del nord. In conseguenza, le destinazioni più popolari erano, come dicevo già, Roma e anche altre città d'arte come Firenze e Venezia, ma anche i dintorni, nel Lazio, per esempio, Terracina o Santo Stefano, poi il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la penisola di Sorrento, le isole Ischia e Capri, tutti i luoghi ben rappresentati anche in mostra.
Ecco, e dunque arriviamo alla mostra. Sono tre le sale. Come avete organizzato, diciamo, il percorso espositivo?
Sono esposte in totale 36 opere, dipinti, disegni e sculture. Si comincia con i dipinti di Oswald Achenbach, del Golfo di Napoli e di Ischia, e con gli acquarelli di Ludwig Pasini, eseguiti a Roma e Venezia, che introducono il paesaggio italiano tramite uno sguardo più classico, tradizionale. Un approccio simile vediamo nelle opere esposte nella seconda sezione, questa volta però diretto verso la figura umana. Vediamo tra l'altro studi di teste e studi delle vesti di due muse di Frederick Lord Leighton, disegni preparatori per dipinti di grande formato di cui uno si trova oggi al Metropolitan Museum of Art in New York. Leighton, un artista inglese, visse quasi un decennio a Francoforte sul Meno e parlava perfettamente tedesco. Nella stessa sala si può vedere anche l'opera che funziona come immagine guida della mostra. Si trova infatti anche sulla copertina del catalogo. È un dipinto di Sigmund Lipinski del 1907 intitolato Le Spiridi, che fa vedere le tre ninfe che secondo il mito greco sorvegliano l'albero di mele d'oro che appartiene alla dea Era, la moglie di Zeus. Anche se le tre ninfe, rappresentate nude o seminude, occupano quasi l'intero spazio pittorico, Lipinski presta molta attenzione alla raffigurazione del paesaggio mediterraneo intorno a loro. Il prato punteggiato di cislamini viola, l'albero di mele, che qui sono trasformate in arance, e il mare, il bellissimo mare sullo sfondo. L'ultima sezione è dedicata ancora a paesaggi e anche a qualche ritratto. Questa volta sembrano però più liberi e moderni, come il delizioso dipinto Capri di Otmar Priosky, per cui l'artista sceglie un'inquadratura particolarissima e gioca abilmente con i contrasti chiaroscurali. In questa sezione si trova anche la sala dei disegni con dei paesaggi di Sigmund Lipinski e Otmar Priosky, disegni molto raffinati e dettagliati che rilevano il grande talento di questi artisti. Ma non si fermano qua. Le rappresentazioni della Villa d'Este a Tivoli di Priosky, per esempio, non sono soltanto meticolosissimi studi dal vero. L'atmosfera cupa e elegiaca contiene in sé una forte nota simbolista che ricorda i mondi visivi di Arnold Böcklin, che abbiamo citato già all'inizio.
La La Biblioteca Cantonale di Bellinzona ospita martedì 12 maggio un incontro dal titolo Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Relatore della serata Claudio Ferrata, geografo e membro del comitato direttivo di GEA, Associazione dei Geografi. I media diffondono ogni giorno immagini di distruzione e di abbandono, le guerre portano con sé, oltre che un numero elevatissimo di vittime, una scia di macerie e di distruzione degli insediamenti, a volte totale, cui si affianca l'annullamento di quel particolare legame che le collettività tessono con i luoghi. Altri episodi distruttivi estremi sono legati alle catastrofi cosiddette naturali, con tragiche conseguenze sugli insediamenti e sulla vita quotidiana di chi vive quei territori. Nell'intervento di Claudio Ferrata, le catastrofi sono invece presentate come l'incontro tra cause geofisiche e un contesto sociale che sovente porta grandi responsabilità. Sentiamo dunque il geografo Claudio Ferrata.
Un evento naturale non necessariamente può essere considerato come una catastrofe. La natura non genera catastrofi. Le catastrofi si verificano al momento in cui un evento naturale disastroso incontra una collettività, una società, per cui le società umane hanno una loro responsabilità di fronte alle catastrofi, per esempio rispetto ai luoghi dove hanno costruito, dove abitano, l'attenzione che portano per il territorio, per la sua pianificazione. Il tema delle catastrofi, soprattutto a partire dagli anni 70-80, è effettivamente stato letto come un tema sociale e non necessariamente come un tema esclusiva considerazione delle scienze naturali. Quindi le scienze sociali si sono messe a interpretare la tematica delle catastrofi, le rappresentazioni, le azioni, le capacità di intervento di fronte a questi eventi. Quindi è una tematica che ha una dimensione sociale molto importante.
Ecco, a proposito di pianificazione territoriale, in che modo la pianificazione territoriale potrebbe ridurre gli effetti delle catastrofi?
La pianificazione territoriale, la pianificazione urbanistica deve prestare attenzione al rischio, a tutta la tematica del rischio. Molte catastrofi cosiddette naturali hanno avuto degli esiti assolutamente letali anche a causa del fatto che si è costruito dove non si doveva costruire. Penso ad esempio alla grande catastrofe generata dallo tsunami nell'Asia del Sud nel gennaio del 2004, ha colpito soprattutto le zone costiere molto abitate, dove erano state anche tagliate le piantagioni, le foreste di mangrovie, e quindi l'esito di queste catastrofe è stato particolarmente significativo.
Ecco, dopo una distruzione profonda, come si ricostruisce il legame tra collettività e luogo?
È un tema molto, molto complesso e anche molto contemporaneo, molto, molto attuale. Ci troveremo nei prossimi anni confrontati con la ricostruzione dei territori di Gaza, dell'Ucraina, di altre zone distrutte da guerre. Quindi è una tematica estremamente attuale. Beh, ricostruire vuol dire certamente mobilitare importanti capitali, mobilitare conoscenze tecniche, ingegneristiche, ma vuol anche dire riflettere sul senso dell'abitare. La ricostruzione mette anche in gioco tutto un insieme di valori simbolici che devono essere ricostruiti, ma quella che l'antropologo Franco La Cecla a suo tempo aveva chiamato mente locale. Ecco, c'è questa dimensione che non deve essere dimenticata al momento della ricostruzione.
Grazie a Claudio Ferrata. Io vi ricordo che la conferenza Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi, si terrà alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona martedì 12 maggio dalle 18:30. La Fondazione Monte Verità propone oggi e domani giardini in arte. Si conferma l'appuntamento di maggio che torna a nutrire un dialogo tra uomo e natura e anche memoria. Un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti, visioni condivise, dove ogni pratica diventa connessione. Alla sua nona edizione, la manifestazione si conferma come un ecosistema vivo in cui le radici culturali e naturali si intrecciano, generando nuove forme di incontro. Ce ne parla Nicoletta Mongini, direttrice cultura della Fondazione Monte Verità.
Siamo infatti alla nona edizione di Giardini in Arte che è iniziato proprio oggi pomeriggio e come ogni anno questa manifestazione tende a mettere in relazione l'arte e la natura che sono sostanzialmente alla fondazione di Monte Verità e quindi ogni anno il programma mette in relazione appunto queste tematiche chiaramente declinandole con programmi diversi. Oggi siamo appunto partiti con l'arte, in particolare con l'artista Claudia Losi, artista italiana che propone una performance animule, una performance immersiva, un teatro di ombre proiettate che evocano tra l'altro con la parte sonora anche il libro di Ida Hoffmann, Monte Verità, Verità senza poesia, che è la prima testimonianza su Monte Verità. La performance di Claudia Losi è stata anticipata da una conversazione tra l'artista e l'antropologo e geografo Matteo Meschiari. Hanno dialogato sul tema della territà, sulla relazione tra l'uomo e il paesaggio. Domani ci sarà una giornata molto intensa con alcuni appuntamenti culturali e con un mercato di primavera che accompagnerà l'intera giornata, quindi dalle 10 della mattina sino alle 17 Monte Verità ospiterà appunto espositori che proporranno prodotti gastronomici, prodotti artigianali, racconteranno anche quelle che sono le loro storie, le loro esperienze, perché diciamo quello che ci ha guidato in questo mercato che è stato organizzato in collaborazione con Amici del Ticino, quello che ci ha guidato, dicevo, è stato proprio selezionare artisti, designer e produttori a chilometro zero che potessero in qualche modo portarci una testimonianza anche della loro storia, quindi del rapporto che hanno avuto con il territorio, con i materiali o i prodotti che nascono nel nostro territorio, proprio perché diciamo il filo rosso di questa manifestazione vuole proprio essere concentrato sulla relazione, come dicevo, tra l'uomo e la terra. Ci saranno poi, come dicevo, anche due appuntamenti, il primo la mattina alle 11, che è un appuntamento che si colloca nell'ambito della festa danzante che, come sappiamo, appunto sta animando il Ticino in questo lungo fine settimana e farà appunto una tappa per la prima volta anche nel Parco di Monte Verità, quindi ospiteremo per la festa danzante alle 11 il collettivo Imprevisti che propone appunto un progetto site specific creato proprio nel nostro parco. Invece alle 3, appunto sempre domani, ci sarà un incontro dedicato al libro di Rosa Luxemburg, Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e Cieli nelle lettere dal carcere di Rosa Luxemburg. Questo libro è stato pubblicato lo scorso anno da Casa Grande con una nuova edizione curata da Danilo Baratti e Patrizia Candolfi, che saranno appunto i relatori del nostro incontro di domani e dialogheranno con Nicola Schoenberger, che è autore di uno scritto pubblicato in questo volume. Ricordo che nella giornata di domenica c'è un servizio navetta dal cimitero di Ascona a Monteverità e che sul nostro sito www.monteverita.org si trovano le informazioni e gli orari della navetta.
Per oggi è tutto, appuntamento a domani, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.